Architetture invisibili, strani racconti di vera fantarchitettura. Smeraldina, la Kunsthal di Rotterdam. Questa che raccontiamo è una storia bizzarra, che dalla fantasia alla realtà percorre le strade più diversificate, battendo polverose mulattiere caucasiche o solcando le tiepide acque del Mare Nostrum. Sono le strade del commercio, che al tempo di Marco Polo sono la più grande fonte di ricchezza, le stesse vie che porteranno più tardi un altro esploratore italiano, Cristoforo Colombo, a gettarsi in balia dell'oceano alla ricerca proprio della scorciatoia per l'Oriente. Ma quella è decisamente un'altra avventura. Parliamo quindi di città acquatiche e cominciamo con Smeraldina, una delle città che Marco Polo rappresenta all'imperatore mongolo Kublai Khan, desideroso di essere aggiornato dal suo consigliere sullo stato del suo sterminato impero. Marco Polo, lo possiamo affermare con certezza, non ha mai messo piede a Smeraldina. Non è la memoria a parlare, ma la sua tumultuosa immaginazione che prende il largo, veleggiando attraverso luoghi mai esistiti. Come per Smeraldina, così accade per tutte le 55 città magistralmente raccontate dall'esploratore. Eppure, a ben riflettere fra tutte, forse è proprio Smeraldina a fare eccezione. Eh sì, perché il nostro Marco, pur avendone inventato il nome di sana pianta, in realtà di questa città ne conosce l'alfa e l'omega, quasi stesse parlando del contenuto delle sue profonde tasche da viaggiatore. Egli dice: «A Smeraldina, città acquatica, un reticolo di canali e un reticolo di strade si sovrappongono e si intersecano. Per andare da un posto a un altro, hai sempre la scelta tra un percorso terrestre e quello in barca. E poiché la linea più breve tra due punti a Smeraldina non è una retta ma uno zigzag che si ramifica in tortuose varianti, le vie che s'aprono a ogni passante non sono soltanto due, ma molte, e ancora aumentano per chi alterna traghetti in barca e trasbordi all'asciutto». Di Smeraldina, attraverso la sua affluente descrizione, veniamo a conoscenza dell'eccezionalità urbanistica, della complessa stratificazione e dell'imprevedibile morfologia. Ma nulla sappiamo circa la sua bellezza, la ricchezza dei suoi tesori e la raffinatezza delle sue architetture. Nel timore di rivelare al Gran Khan la prova che, in realtà, della geografia dell'impero ne conoscesse davvero poco, Marco Polo non ammanta Smeraldina della magnificenza del luogo da cui trae diretta ispirazione, e che è senza dubbio la sua città natale, Venezia. Venezia è anche la città da cui, in compagnia dello zio Matteo, esperto mercante e viaggiatore, egli partirà nel 1271, alla volta del lontano Oriente, con la delicata missione di portare al Gran Khan un messaggio di Papa Gregorio X, appena insediatosi al seggio pontificio. Un viaggio incredibile che, più che alla pervicacia e al coraggio di uomini di altri tempi, verrebbe quasi da attribuire allo scherzo della mente funambolica di uno scrittore di favole per adulti. Insomma, dicevamo, da Venezia a quel tempo, nel XIII secolo, si dipanavano i mille rivoli della Via della Seta, la rotta percorsa da documenti diplomatici, merci, uomini, animali, attraverso gran parte dell'immenso impero mongolo, che grazie proprio al leggendario Genghis Khan, zio del nostro Kublai, era arrivato a dominare un territorio sterminato che si estendeva dall'Europa orientale alla Cina e che aveva come capitale Kambalik, l'odierna Pechino, città che Marco Polo descrive accuratamente nel Milione. E sì, vi dico che in questa città hai tanta abbondanza di masnade e di genti, tra dentro e di fuori della villa, che sappiate che egli ha i tanti borghi come lo sono le porti, cioè 12 molto grandi. E non è uomo che potesse contare l'onovero della gente, ch'assai ha più gente negli borghi che nelle città. E in questi borghi albergano i mercatanti e ogni altra gente che vengono per loro bisogno alla terra, e nel borgo hai altresì begli palagi, come nella città. Ma torniamo al nostro giovanissimo avventuriero e alla sua città, la lagunare Venezia, che in quell'epoca, grazie proprio ai commerci con l'Oriente, aveva raggiunto il suo massimo splendore e la sua più grande potenza con il dominio del mare Adriatico e con il controllo di gran parte dei traffici che attraversavano l'intero Mediterraneo. È una storia di strade questa, ma anche di porti, che allora segnavano la geografia delle potenze economiche che facevano del Mediterraneo, a distanza di quasi 1000 anni dalla fine dell'Impero Romano, ancora il baricentro dello sviluppo umano. Ma anche nel centro e nel nord Europa, nei territori abitati solo qualche centinaio di anni prima da popoli ritenuti rozzi e incivili, si andavano sviluppando civiltà emergenti, efficaci nel commercio come nell'artigianato, preparate militarmente e dotate di una incredibile determinazione a sviluppare e ad affermare un nuovo equilibrio. Infatti, se ci spostiamo di appena 1 migliaio di chilometri a nord di Venezia, assistiamo in quegli stessi anni al primo vagito di un'altra città acquatica, che proprio come porto per l'Oriente avrebbe raccolto qualche secolo più avanti l'eredità della Serenissima. Si racconta infatti che intorno al 1260, sul fiume Rotte, in quello che era un territorio di costante contesa tra terra e acqua, dove il livello del mare sovrastava quello del terreno, veniva eretta una diga, dam in olandese, con lo scopo di sollevare gli abitanti locali dall'incubo di continue inondazioni. In questi luoghi, ispirandosi a questo primo segno di sfida dell'uomo alla natura, quasi un centinaio di anni più tardi verrà concesso dal re Guglielmo II di Baviera-Straubing, conte d'Olanda, lo status di città, una città chiamata Rotterdam. Il nostro Marco Polo non lo poteva sapere, eppure un'altra smeraldina stava nascendo, laddove, come nella laguna veneta, l'ingegno umano progettava incredibili città sull'acqua. Rotterdam la Nordica, come molte delle città dell'Europa settentrionale, si svilupperà sulla spinta delle gilde d'artigiani e delle leghe commerciali, diventando da piccolo borgo una fiorente città. Una delle sedi della Compagnia delle Indie Orientali e successivamente, con la rivoluzione industriale e grazie al Reno, autostrada fluviale verso il sito minerario della Ruhr, un porto di importanza globale. A questo gioiello dell'ingegneria idraulica, moderno erede della tecnologia costruttiva veneziana, si contrappone il volto urbano di Rotterdam, un volto ricostruito, perché sfregiato dal bombardamento nazista del 1940, che rase al suolo il suo centro ottocentesco. Ma gli olandesi si sa, così come i tedeschi, sono calvinisti, pragmatici e fieri. E anche di fronte a un tale disastro, decidono di non farne un dramma, di rimboccarsi le maniche e di procedere, mattone dopo mattone, alla ricostruzione. E quella che ne verrà fuori sarà una città riorganizzata nel suo cuore, per andare incontro al destino che la aspetterà, di grande centro internazionale di scambi. Così, da città portuale industriale che è, dominata dal design macchinico dei carroponti, dei silos, delle chiuse idrauliche, sede di architetture simbolo delle avanguardie come il Caffè de Uni o la fabbrica Vannelle, finisce per attrarre l'interesse di una generazione di audaci progettisti. A partire dagli anni Ottanta, questa città grigia e svuotata da una ricostruzione razionale ma anonima, diverrà il cantiere di una svolta culturale che, grazie all'opera di studi come Meccano, MVRDV, Westate, Van Berkel, avrà l'opportunità di osare e spingersi a rappresentare simbolicamente un nuovo positivismo culturale che l'Europa ambiva a incarnare. In questa new wave progettuale emerge tra tutti uno strano personaggio, proveniente dal giornalismo cinematografico, sagace intellettuale e critico della contemporaneità prima ancora che progettista, ma poi anche studioso della città moderna e delle sue contraddizioni, Rem Koolhaas. Eh sì, perché Rem Koolhaas, rotterdamiano di nascita, è un tipetto curioso che si diletta nel raccontarci di come alcune isolate innovazioni tecnologiche hanno portato alla genesi di nuove tipologie di architettura, modificando la stessa forma delle città. questo il caso dell'invenzione del vaso sanitario e della conseguente nascita del bagno domestico, che ci ha di fatto liberato dal pericolo di epidemie, come quella del colera, generate dalla proliferazione batterica, oppure dell'ascensore e della sua collega aria condizionata, coppia determinante per la nascita del grattacielo. Di questo Rehm ne parla nei suoi libri teorici, primo di tutti Delirious New York del 1978, sua tesi di dottorato, o nelle mostre di cui sarà curatore come Fundamentals alla Biennale di Architettura di Venezia nel 2014.
Wow!
Ma ritorniamo alla Rotterdam di metà degli anni Ottanta, quando Rehm ha 40 anni e la città si appresta a diventare terreno di sperimentazione, come lui stesso sagacemente segnala. Rotterdam è una città che non fa domande. Rappresenta il caso tipico di città europea distrutta e ricostruita dopo la Seconda Guerra Mondiale, senza alcun appeal, sobria, con un'etica del lavoro e con l'assenza di storia, di pretese, di interessi e di tentazioni. È in questo contesto, sotto la spinta al rinnovamento culturale, che vede la luce il piano regolatore del 1986 per il quartiere Kop van Zuid, affacciato sulla Nuova Mosa, un sito portuale in disuso di fronte al centro città, e che la visionaria urbanista Riek Bakker ripensa per saldare il nord con il sud della città, con un intervento incentrato sull'insediamento di nuove funzioni e di un nuovo skyline per proiettare l'identità di Rotterdam fuori dal perimetro della città portuale, verso quella di una emergente capitale dell'industria creativa e culturale europea. Questa operazione, ribattezzata la Manhattan sulla Mosa, vedrà negli anni a seguire spuntare una serie di grattacieli firmati da architetti di fama mondiale, come Piano, Foster, lo stesso Colas e Meccano. È nello stesso periodo, sull'altra sponda oltre il ponte Erasmus disegnato da Ben van Berkel, che un'altra operazione veniva pianificata per dotare Rotterdam di una cittadella espositiva. Il concorso per l'Istituto di Architettura dei Paesi Bassi, il NAI, vinto da Jo Connen, e l'incarico assegnato a Rehm Koolhaas e alla sua agenzia OMA per la progettazione della Kunsthal, un nuovo sito espositivo per l'arte contemporanea, separato dal NAI solo da un piccolo parco, il Museum Park. Arrivo sulla Westdijk, questo profondo stradone, poi proseguo camminando per 200 metri quando mi fermo, dopo averla vista emergere sulla sinistra. La Kunsthal è una città mascherata da edificio. Apparentemente è una semplice scatola a base quadrata appoggiata sul terrapieno che sostiene la Westdijk e sul lato opposto affacciata sul Museum Park. Ma per cominciare a capirne la vera natura, devo avvicinarmi senza soffermarmi sui dettagli bizzarri, come quella trave rossa che sporge dalla copertura o sullo strano accostamento dei materiali in facciata. Ora decido di attraversare l'edificio, mettendo da parte l'impulso che mi spingerebbe a cercare l'ingresso, di cui non v'è traccia sul perimetro. Ci sono ben due strade pubbliche a disposizione, quella di servizio carrabile che si dirama dalla Westdijk e si infila sotto il piano di accesso, una piattaforma di acciaio e grigliato keller, sulla quale mi trovo in questo momento e dove comincia l'altra strada, pedonale. Questa si dirige verso il parco, taglia in due il museo sfiorando le sale espositive, ora inaspettatamente fruibili allo sguardo, ma ancora inaccessibili, separate da un sottile diaframma vetrato. Ancora non vedo l'entrata. Restando in questo limbo che è allo stesso tempo interno ed esterno, percorro un passaggio in discesa all'interno della scatola, in uno spaccato totalmente dinamico, quasi un frammento di metropoli, come ci viene suggerito dalla multiforme palette di materiali, molti dei quali di ispirazione industriale come l'U-Glass, il policarbonato, il cemento facciavista, il grigliato. Ma la sensazione di immergersi in una scenografia urbana viene fuori anche dalla complessità geometrica dei piani e dei volumi che concorrono a costruire, per sottrazione, il vuoto del passaggio e che offre continuamente nuovi punti di vista prospettici, sia in senso longitudinale verso la strada e il parco, che verticalmente, con squarci aperti verso il cielo. Il primo approccio rivela questo sistema, fatto di due strade che attraversano il corpo dell'edificio, che si frammenta senza esplodere. Mi è difficile, se non impossibile, cercare di ridurre l'idea progettuale della Kunsthal a un'immagine, a un concetto motore. Kolas non progetta in funzione di un'idea dominante, determinando cioè l'egemonia di un singolo concetto e facendo sì che tutto l'apparato dei problemi e delle relative soluzioni si adatti a questo in un modo o nell'altro. Questo architetto olandese ragiona all'opposto. Non crede che l'architettura sia una disciplina a sé stante, un regno assoluto con un demiurgo dotato di frusta, capace con il solo movimento del suo braccio creativo di disegnare soluzioni che tengano il caos in un angolo. Kolas alimenta il caos. Egli opta per una strategia progettuale inedita, utilizzata anche in seguito come suo modus operandi. Anziché ricercare l'unità e l'equilibrio, egli promuove il conflitto tra le parti, sollecitando una vera e propria escalation di tensione, solo apparentemente controllata. Con il progetto della Kunsthal adotta un contenitore di forma semplice, un parallelepipedo, che possa fungere da apparente sintesi, ma che in realtà utilizza quasi fosse la cartina di tornasole, in grado di registrare e rendere visibile in facciata lo smontare, giustapporre, intersecare e ricomporre che si svolge incessantemente al suo interno. È consapevole Rehm, come tanti intellettuali della sua generazione, che anche l'architettura debba, in un tempo così aperto al cambiamento, poter sperimentare nuovi equilibri tra struttura e contenuto. In un'epoca dove le impalcature ideologiche sono in disfacimento, siamo negli anni a cavallo della caduta del muro di Berlino, si apre una fase con grandi spazi per la contaminazione e reinterpretazione. Per questo motivo, la Kunsthal non può che simboleggiare o più concretamente permettere l'esperienza di una contemporaneità destrutturata, diventando essa stessa un dispositivo generativo più che un luogo di contemplazione, una macchina scompositiva e ricompositiva per spingere i sensi e il pensiero in angolazioni inedite. E come si fa a progettare un marchingegno di questo tipo, una concatenazione di spazi che al tempo stesso mantenga la prerogativa di un edificio museale contemporaneo? La soluzione al collage di piani, materiali, funzioni diverse, utili a rappresentare la complessità del reale, viene affidata all'unico strumento in grado di rendere lo sguardo umano continuamente mobile e quindi svincolato dalle rigidità della contemplazione di stampo ottocentesco. Rehm immagina una rampa inclinata che senza interruzioni consenta di percorrere l'intero edificio, legando nel suo circuitare le diverse funzioni. Dall'ingresso, camminando parallelamente all'auditorium, scendo al piano meno uno, dove c'è la prima hall affacciata sul parco. Risalgo fino a raggiungere la seconda hall al primo piano, da cui una nuova rampa finisce per sbucare di nuovo fuori, sul roof garden. Non prima, però, di intercettare la terza e ultima hall. Parlo di rampe quando di fatto si tratta dell'accostamento di interi solai piani che si piegano e ripiegando assecondano questo flusso perpetuo. Quasi si potesse considerare l'opera di uno zelante progettista di origami, intento a fare di un unico foglio una complessa struttura tridimensionale. Anche il Guggenheim di Wright a New York si articola intorno a una meravigliosa rampa elicoidale, ma qui cambia tutto. Se in quel caso l'architetto americano cercava una soluzione topologica al tema del percorso museale e della continuità della superficie espositiva, Kolas si disinteressa dell'opera d'arte, che diventa per lui un fatto incidentale, come lo sono le numerose aperture verso il paesaggio o i divertissement architettonici sparsi ovunque. Penso ad esempio ai pilastri rivestiti di corteccia che, mimando il parco, contribuiscono ad accrescere la mia sensazione di spaesamento. Mettendo la rampa al servizio del processo cognitivo del visitatore, cioè aiutandolo a moltiplicare la sua capacità di osservazione, egli riprende, attualizzandola, quel senso di mobilità continua, propria dell'urbanistica radicale della Walking City degli Archigram o della New Babylon di Constant, sue chiare fonti di ispirazione, che fanno pensare tanto alla necessità di continuare a esprimere il situarsi geografico di Debord, quanto a una deriva prettamente architettonica, di rifiuto dell'edificio icona in favore di un allestimento di parti autonome, di pezzi di una narrazione che l'architetto contemporaneo non può più compiutamente esprimere, ma solo ambire a rendere esperibile nello spazio. Combinando segmenti dei diversi tragitti sopraelevati o in superficie, ogni abitante si dà ogni giorno lo svago di un nuovo itinerario per andare negli stessi luoghi. Le vite più abitudinarie e tranquille a Smeraldina trascorrono senza ripetersi. Così, Smeraldina. Vorremmo utilizzare lo stesso quadrato di una busta da lettera. Il quadrato verrebbe attraversato da due direttrici. Una, la strada esistente, che corre est-ovest. L'altra, una rampa pubblica, che corre da nord a sud, d'ingresso sia al parco che alla Kunsthal. Questi incroci dividerebbero il quadrato in quattro parti. La domanda quindi diventa: come immaginare una spirale in quattro quadrati separati? Così, la Kunsthal. Smeraldina, la Kunsthal di Rotterdam. Architetture invisibili, strani racconti di vera fanta architettura. Podcast realizzato da Open City Roma, Open House Roma e a cura di Davide Paterna. Testo di Davide Paterna e voce di Sara Armentano. La Kunsthal è stata inaugurata nel 1992 a Rotterdam su progetto dello studio OMA diretto dall'architetto Rem Koolhaas. La città di Smeraldina è immaginata da Italo Calvino nel suo libro Le città invisibili, nel racconto Le città e gli scambi 5. La prima edizione delle città invisibili è del 1972.